File 25, pagina 148, capitolo 24. Si svegliano all'alba e le mattine sono di un buio gelato. Le prime nebbie del giorno si impigliano pigre sugli alberi lungo la via che conduce alla miniera. Attorno sempre quel ciabattare misero e il rumore continuo delle gamelle appese al fianco. Uno scampanio triste, disordinato. Il tenente Carnielutti si ostina a ripetere più e più volte il suo nome, non vuole scordarlo, e anche la cura meticolosa che riserva alla toeletta del mattino è un modo per resistere, per non abbandonarsi al nulla. Giulio vuole reagire, ha scritto due cartoline a casa e ora aspetta impaziente che gli rispondano. Ma ogni giorno il suo superiore scrolla il capo. Ancora niente, abbi pazienza. Tra censure e bombardamenti la consegna della posta si fa attendere giorni, mesi. Devi avere pazienza, ripete Pioli. L'uomo sa bene il rischio che corre per quel favore, ma vuole dare una luce di speranza al suo meccanico, capisce quello che sta passando. Con un po' di imbarazzo sono passati al tu. Il prigioniero è felice per questa confidenza e intimità, insperate in quel girone di lavoro forzato e di angherie perpetrate a dismisura. Con gli altri deportati i rapporti non sono facili. Diversità di lingue, dialetti, abitudini rendono quella convivenza a volte insopportabile. «Espostati, che stai a fare sempre in mezzo?» lo spintona un prigioniero comune italiano che mostra su una faccia sprezzante il suo passato da galeotto. Anche nel campo si è dato da fare con traffici e sotterfugi. È riuscito a diventare amico del capò. «Stessa feccia», pensa Giulio, tirandosi da parte. Ha deciso che non cadrà nel tranello di rispondere a quelle prepotenze. Meglio passare per coniglio, piuttosto che mischiarsi con quei manigoldi. Ma tutta quella violenza, di giorno, di notte, nei cessi, nella distribuzione della sbobba, a volte non riesce a far finta di non vederla, a non sentirla, impossibile ignorarla, con quelle canaglie attorno che si approfittano dei più deboli. Alcuni giorni prima è successo un episodio che lo fa ancora riflettere su dove possa arrivare la cattiveria umana. Nella latrina trova un compagno che sta male, si lamenta, è caduto a terra. «Tovarish, tovarish!» dal suo imprecare capisce che è un prigioniero russo. Distinto, Carnielutti cerca di soccorrerlo, di rimetterlo in piedi, non può lasciarlo lì ad affogare negli escrementi. Quando, da dietro, scorge l'ombra di un guardiano che si avvicina e che lo sta per colpire con violenza. Giulio riesce a scansarlo, ma quello va a sfogare tutto il suo odio livido sul russo che giace a terra. Un urlo bestiale squarcia le prime luci dell'alba. Il poveretto si torce in un ultimo spasmo. È morto, ma l'altro continua a colpirlo con calci, pugni e a gridare insulti col suo tedesco marziale. Giulio pensa ancora a quella scena, sbalordito. A volte non riesce neanche più a pregare. Gli pare che il buon Dio sia sordo o che, distratto, guardi altrove. Perché il male che lo circonda è troppo grande, non solo da sopportare, ma anche da immaginare. Per fortuna, la speranza di ricevere notizie da casa ed il lavoro quotidiano lo distraggono da quei pensieri bui. Pioli si complimenta con i suoi disegni. Carnielutti cerca di fare del suo meglio, anche se ha capito che quella fabbrica sottoterra è una fabbrica di morte. realizzano aerei per l'aviazione tedesca che poi andranno a bombardare oltre Manica, non deve scordarselo. Eppure benedice quel mestiere, che lo fa sentire ancora uomo. Le sue mani e la testa non sono del tutto abbruttite. Giulio cerca di dare un senso alle sue giornate, che scorrono veloci tra la fabbrica e il rientro al campo, anche se un senso non ce l'hanno, se non di abbreviare il tempo dalla sua liberazione, perché è convinto che questo martirio finirà e lui riuscirà a tornarsene a casa. Intanto si è fatto autunno inoltrato, il freddo è ogni giorno più insidioso, si infila tra gli abiti laceri e consumati, scricchiola sotto gli zoccoli che battono sulla brina del mattino, penetra nelle coperte troppo lise per proteggere quei corpi scheletrici che sentono il gelo fin dentro l'anima. E poi c'è la fame che non trova requiem e la sete che arde nella gola. Allora Carnielutti cerca di pensare ad altro, al bello, all'arte che è la sua passione. Ripassa con la mente i 40 monumenti più importanti che ha disegnato per l'esame di abilitazione all'insegnamento. Si sforza di ricompattare quelle immagini sublimi, opere che l'uomo ha saputo creare attraverso i secoli. Le tiene strette negli occhi, non vuole che si sfaldino, che spariscano negli orrori del lager. L'arte egiziana, greca, romana, paleocristiana, il Medioevo, il Rinascimento, il Barocco. Col pensiero Giulio ripassa autori, stili, date. Questa era la sua vita prima che fosse ridotto a un misero numero, 41840, annullato tra migliaia di altri numeri, elenchi astratti di uomini ogni giorno privati della dignità di esistere. Una mattina, sotto il bancone dove disegna e progetta, scopre dei fogli buttati alla rinfusa. Sono inventari, vecchi elenchi di lavoro. Giulio si inginocchia e li raccoglie. Poi, durante la prima pausa, chiede al caporeparto Pioli: «Forse per voi è carta straccia, ma io ne saprei fare buon uso. A rovescio, questi fogli sono puliti. Vorrei disegnarci sopra, a mia fantasia», dice con timidezza. «Dovevamo buttarli al macero, prendili pure, ma non farti scorgere, altrimenti...» «Altrimenti?» chiede Carnielutti. «Qui sono tutti assatanati. Se si accorgono che qualche cosa può essere utile a un altro, la barattano al mercato nero con chissà quale cambio». Pioli finisce la frase ammiccando con l'occhio destro per essere meglio inteso. Giulio gli risponde con un debole sorriso e fa cenno di aver compreso. Alla fine del turno raccatterà quei fogli dimenticati, sapendo bene come utilizzarli. Cercherà in tutti i modi di tenere le mani e la testa impegnate. Sarà il suo modo di resistere e vivere anche nel lager. A ogni costo deve tenere a bada i cattivi pensieri, altrimenti, come molti, si perderà. Pagina 152.